Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove due sono o tre riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Carissime, anche oggi Gesù, il risorto, ci ha chiamati a stare insieme perché vuole farci entrare sempre più nel mistero del suo amore, per capire poi anche il nostro amore, come deve essere, quali caratteristiche deve avere. La prima cosa, se avete notato, che viene detta con molta chiarezza nel Vangelo, è che l'amore non si può vivere da soli. Da soli si è solo broccoli. È interessante sentire nel Vangelo che dice: quando due o tre si mettono insieme nel mio amore, allora si può parlare di amore. E credo che sia un po' l'esperienza di tutti noi e anche l'umiliazione terribile di tutti noi, perché quando noi vogliamo iniziare un rapporto di amore o di amicizia e tu prendi l'iniziativa ma l'altro non risponde, t'attacchi. La stessa filosofia della vita ce lo dice: l'unione fa la forza. Da soli non possiamo né realizzare né ottenere. E invece ogni tanto noi ci mettiamo in mente che basta che io ami, basta che io prenda l'iniziativa, basta che io cerchi di fare qualcosa per gli altri, basta questo, poi gli altri ci penseranno. Non è così. Provate a vedere anche all'interno di una famiglia. Non basta che la madre dica io amo mio figlio e che il papà dica tu non capisci niente. Se non sono uniti, non c'è amore. E invece noi continuiamo, passatemi la parola, ad essere egoisti nell'amore. Io quando sento una mamma o un papà che cominciano a dire tuo figlio è mio figlio, io gli farei così, perché vuol dire che non stanno amando, vuol dire che non sono uniti, e se non sono uniti non hanno forza, non stanno amando. Perché è così importante che l'amore sia coinvolgente? Che l'amore non parta solo da una persona e non si fermi solo con una persona. perché Gesù ci ha dato questa indicazione. Vi ricordate quando Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola? Chi vede me vede il Padre. Io faccio la volontà del Padre, siccome il Padre opera sempre, anch'io opera. È Gesù che ci ama. È Gesù che muore per noi, che dà la vita per noi? O è Gesù e il Padre uniti dalla potenza dello Spirito che ci amano? Com'è la storia? Gesù non ci ama da soli. Il Padre non ci ama da soli. E noi dobbiamo metterci in mente che o ci uniamo nell'amore, e allora anche le cose più piccole che facciamo sono delle realtà stupende di amore, o altrimenti facciamoci lecca da tutte le parti. L'amore richiede comunione. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Vedete, questa è una cosa straordinaria. Quando siamo insieme abbiamo l'amore di Cristo e quindi abbiamo la potenza dell'amore. Quando siamo da soli, il nostro amore è fasullo, è fiacco, non ha la capacità di arricchire né noi e negli altri. Ma in che consiste questo amore? Che cosa significa amare? Se andate nella prima lettura, vedete il profeta Ezechiele che ci presenta un'esperienza molto interessante. Dice: mi fu rivolta questa parola del Signore. Quando tu vuoi essere profeta di amore, cos'è che devi fare? Devi prendere la parola dell'amore di Dio e devi portarla all'altro. Quando si ama, si prende responsabilità, ma una duplice responsabilità. Non è solo responsabilità verso l'altro che ami, ma responsabilità verso il Signore che ti ha messo vicino alla vita dell'altro. Riesco a spiegarmi o mica tanto? Ecco perché si dice spiritualmente che l'amore si fa a tre, non a due. Non perché dobbiamo mettere una pezza di mezzo, ma perché nell'amore si è portatori di qualcosa di più grande di noi per l'altro. E quindi abbiamo la responsabilità, per cui avete sentito nella prima lettura che cosa dice: se tu, che sei portatore di amore nella vita di un altro, te ne stai zitto per paura, perché pensi che non sia il momento, che non sia il caso e via dicendo, tu diventi colpevole dell'altro. Ieri parlavo con una persona che si è stufata del marito, diciamolo in modo molto chiaro, basta, non ne posso più. E quando siamo andati a vedere cos'è che stava succedendo, al di là della mediazione familiare, e dice: no, perché io in 15 anni che siamo insieme ho sempre incassato, ho sempre preso io l'iniziativa, ho sempre preso io la responsabilità su di me, e lui stava così, e adesso non ce la faccio più. Cos'era che mancava in questa persona? Mancava il fatto di sapere che tu nell'amore sei una sentinella. E se sei una sentinella, devi dire la tua, mettere in guardia e, se l'altro non si muove, dare pure uno scossone. Quando io studiavo queste cose mi dicevano, parlando di fedeltà nella coppia, mi dicevano, ma non si può essere fedeli a un pezzo di muro, sei stupido. Se non c'è una persona viva dall'altra parte, se non ci si aiuta l'uno con l'altro, a che sei fedele? Niente. La fedeltà è a questa ricchezza che tu sei chiamato a portare nella vita dell'altro. E questa ricchezza che sei portato, che sei chiamato a portare, diventa la tua responsabilità, per cui non puoi far finta di niente. E allora come si fa concretamente? Credo che il Vangelo oggi ci sta prendendo per mano in un modo molto concreto. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te. Questa signora ieri mi diceva, questo uomo non ha mai avuto rispetto nei miei confronti. Solo che dice, prima non me ne accorgevo, adesso sto aprendo gli occhi. Allora quest'uomo viene a letto che puzza, l'ha detto così. Gli dico, vai a lavarti per favore. E lui dice, ma perché devo andare a lavarmi? È una vita che stiamo insieme così. Solo adesso si è resa conto che non c'è rispetto, non c'è attenzione. E allora guardate la parola di Dio come è concreta. Dice, se il tuo fratello commette una colpa contro di te, non devi ingoiare o mandar giù o star zitto. Dillo. Se non ti ascolta, fagli un mazzo così, cioè chiama qualcun altro e muoviti. Se non ascolta neanche questo, deve diventare pubblica questa cosa. Oh, mio marito viene a letto che puzza, io non ce la faccio più. Se può dire o non se può dire? Agli amici si può dire o non si può dire? O bisogna stare zitti e far finta di niente? E se non ascolta anche questo, cosa devi fare? Guardate che qui il Vangelo è di una bellezza straordinaria. Dice, sia per te come il pagano e il pubblicano. Qual era il rapporto degli ebrei con i pagani e con i pubblicani? Se leggete il Vangelo vedete che è molto chiaro. Io ti rispetto per le tue scelte, ma tu va per la tua strada, io vado per la mia strada. Mi spiego o non mi spiego? L'amore si fa insieme. E per viverlo insieme bisogna avere il coraggio di questa comunicazione continua. Senza comunicazione non c'è amore. Per cui io te lo dico una volta, te lo dico la seconda volta, metto dei paletti e se no tu vai per la tua strada e l'altro va per la tua strada. La conclusione di questa signora ieri sera qual era? Ah sì, adesso ho capito, se non si lava lo mando a dormire nell'altra stanza. Ecco come si fa. ma non puoi amare caricandoti continuamente di pesi che poi, fino a che sei giovane non ci pensi, riesci a portarla. A un certo momento, come si dice, butti via l'acqua sporca col bambino, butti via tutto. Ecco, credo che il dono che oggi Gesù risorto vuol farci è proprio questo, vuol dirci: ma tu pensi di amare o di non amare? Se pensi di amare, cerca di darti una regolata. Perché per amare bisogna essere in due o tre. Per amare devi avere la responsabilità della sentinella. Cioè non puoi incassare e star zitto. La sentinella, se c'è un pericolo, se c'è un problema, ha il compito di dirlo e di farlo. A me è sempre rimasto impresso un'esperienza. Io non amo tanto il mare, ma un giorno che mi trovavo al mare mi sono trovato in una situazione molto particolare. Una persona che stava annegando, chiamava aiuto, il bagnino parte per andare a salvarla e questa persona continuava a sguazzare per conto suo. La scena meravigliosa, il bagnino le dà una botta in testa, la stordisce e la porta a riva. Quando gli ho detto, dico: ammazza che gentile che sei. E dice: se io non la stordivo, portava a fondo pure a me. E non potevo salvarla. Non so se riesco a spiegarmi, ma vedete com'è fatto l'amore. L'amore ti chiama a prendere responsabilità, ad essere sentinella. Per cui io ti dico le cose, ma poi anche faccio le cose. Perché quando uno ha responsabilità non può dire: vabbè, crescendo ci penserà. Questo significa non avere responsabilità. O quando cambierà il governo risolveremo i problemi di Roma. Non è responsabilità. Se c'è un problema si dice, si affronta, e se no si dice: sì, allora tu vai per la tua strada, io vado per la mia strada. Amici come prima, ti rispetto, ma sappi che io non condivido. Quindi perdi la ricchezza e la bellezza del mio amore. Credo che dobbiamo tutti rimetterci un pochino a fuoco le idee, eh? Perché o siamo cresciuti in un modo per cui perdoniamo tutto, o siamo cresciuti in un altro modo per cui non perdoniamo niente. No. Dobbiamo prendere la nostra responsabilità nell'amore. Ecco perché l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, quando vuol dirci: allora che facciamo? Dice: ricordati che hai un debito da pagare. Tutti noi abbiamo un debito. Bianca Maria ha un debito con i suoi genitori, ha un debito con Antonio, ha un debito con le sue figlie, ha un debito con i suoi amici. Sei, c'hai debiti, sei rosso proprio alla grande, eh? Tutti noi abbiamo debiti. E avere coscienza che abbiamo debiti è quello che poi ci aiuta a avere l'atteggiamento giusto. Perché se io sono debitore verso i miei genitori, vuol dire che devo prendere certe iniziative con loro. Se sono debitore verso Antonio, vuol dire che devo prendere certe iniziative con lui. Per cui o mi ascolto e gli do una botta in testa, o lo butto fuori di casa. Se sono debitrice con i miei figli, vuol dire che devo comportarmi di conseguenza. Vedete come l'Apostolo Paolo è molto chiaro: non siate debitore di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro, cioè chi prende responsabilità dell'altro, ha adempiuto la legge. E questo tipo di amore, quello che prende responsabilità, non fa alcun male al prossimo, perché pienezza della legge, infatti, è l'amore responsabilità. Mi viene da dire qualcosa con un giovanotto che era in fondo e che dice: questa è la mia migliore amica. Bravo, mi piace, è bellissimo avere la migliore amica. Un giorno o l'altro con la migliore amica o prendi la responsabilità o t'attacchi, eh? Perché non basta essere amici. È vero o no, Deborah? Deborah, come si chiama? Deborah? Rebecca. Ah, è vero o no? A un certo momento bisogna, se è amore vero, deve prendersi la responsabilità. Uno può dire, vabbè, lo prendo domani, ok, ma domani lo devi prendere. Lo prendo fra 3 mesi, ok, ma fra 3 mesi lo devo prendere. Amore è prendere responsabilità. Ce la facciamo? Valentina ha detto di no. Ha detto di no. No, vabbè. Forse a volte quando facciamo questi quadri no, tocchiamo dei punti scoperti, però io credo che sia importante, perché vedete, con l'amore non si scherza. L'amore è una cosa talmente bella, ma talmente delicata, che noi o riusciamo a viverlo nella sua pienezza, o altrimenti diciamo di amare, però di fatto amiamo solo noi stessi. Che il Signore ce la mandi buona. Credo in Dio Padre Onnipotente,
creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili.